Mille cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza.
State ascoltando Mille cose da dire di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. Allora, com'è andata l'estate? Spero bene. Ma adesso ci tocca fare i conti con l'autunno e io e Paolo abbiamo pensato perché non coccolarci un po' con storie di personaggi un po' bislacchi. Io parlerò dei risvolti meno noti di figure in qualche modo celebri, mentre Paolo ci racconterà la storia di donne e uomini fuori dall'ordinario. Parto io, ok?
Va bene, vai.
Grazie. E parto alla grande con niente meno che Paolo Emilio Botta. Vi do le coordinate della sua vita. Nacque nel 1802 e morì nel 1870. Fu il figlio del famoso storico intellettuale Carlo e fu celebre per essere stato il medico di Mohammed Ali Pascià, per aver compiuto esplorazioni naturalistiche nella zona del Sennar, per intenderci l'attuale Sudan, per aver esplorato il Mar Rosso e lo Yemen e per il fatto che nel 1842, quindi a 40 anni, divenne console francese a Mosul, nell'attuale Iraq, e negli anni successivi compì delle notevolissime scoperte archeologiche proprio in quella zona e per questo è celebre, diciamo, per tutti. Bene, ma noi non parleremo delle sue scoperte, dei suoi prestigiosi incarichi, ma ci concentreremo sul fatto che riuscì, del resto era un genio e anche, come spesso accade, un pazzo, a farsi pagare la droga dall'Accademia delle Scienze di Torino. Mi spiego meglio. Nell'aprile del 1826, quindi a 24 anni, si era imbarcato a Le Havre sulla nave a vela Hérault che salpava alla volta della circumnavigazione del globo per scopi scientifico-esplorativi. Sulla nave servì come naturalista e medico di bordo, anche se non si era ancora laureato. Tornato in Francia nel luglio del 1829, senza un soldo e con una gran voglia di fumare oppio, droga alla quale si era avvicinato e della quale era diventato in qualche modo dipendente proprio durante il viaggio intorno al mondo, era riuscito a farsi finanziare dall'austera Accademia delle Scienze di Torino un'indagine sugli effetti derivati dal fumo dell'oppio e sul suo impiego come medicina. Per gli esperimenti usava ovviamente se stesso come cavia e quindi aveva il denaro per procacciarsi quella che era la materia fondamentale per i suoi esperimenti, ovvero l'oppio. Così aveva preso due piccioni con una fava, studiava e fumava. Al termine della borsa di studio era uscita una tesi, Paul le mille bottà de l'usage de fumer l'opium. Tesi presentata e sostenuta alla Facoltà di Medicina di Parigi il 23 novembre del 1829 e poi addirittura pubblicata presso il prestigioso editore Didot, sempre a Parigi. E negli anni successivi continuò ad abusare dell'oppio e a prescrivere l'oppio per curare pressoché ogni malattia. Io ho letto in una epistola inedita di Botta al figlio che il figlio Paolo Emilio prescriveva l'oppio anche per curare il colera, che voglio dire, vista dal punto di vista di oggi della medicina moderna, già uno era debilitato, se fumava anche l'oppio, proprio non era il
Beh,
massimo.
però poi era
Però
molto calmo, sicuramente era molto calmo.
sì, molto calmo, molto nel suo personale paradiso, però non gli faceva proprio bene. Comunque riuscì ugualmente a morire a 68 anni, era andato in luoghi, si era preso qualunque tipo di malattia, andandosene in giro per Africa e Medio Oriente, si curava con l'oppio e comunque per l'epoca era anche arrivato a una considerevole età. Ma io qui mi taccio e ti passo la palla.
Beh, comunque non posso che dirmi che mi sentivo già preso dai fumi dell'oppio, quindi ti avrei ascoltato fino alla fine della puntata. Ma parlando di persone che sperimentano, a questo punto non posso che raccontare anch'io la storia di una persona ancora vivente e che ha i tratti del genio praticamente in ogni frazione del suo DNA. Faccio una premessa prima. Mentre tu parli di personaggi e personalità che hanno avuto un impatto storico e di cui si può parlare quindi in modo completamente aperto, io faccio riferimento a persone comuni, praticamente sconosciute e ancora viventi, e che quindi preferisco citare per nome o per soprannome piuttosto che come nome completo per rispetto della loro vita privata. In questo
Certo.
caso stiamo parlando di Stefano, noto a molti come Caos, scritto con la K, che sia chiaro. Dove in questo caso il Caos è il Caos primigenio, quindi è il Caos quello che ti permette la scoperta. Questo ragazzo di circa 65 anni, figlio di un ingegnere che è stato molto importante nella sua vita come figura, ha un semplicissimo diploma di perito tecnico. Acquisito quando in Italia probabilmente c'erano molte rivoluzioni studentesche, quindi molte droghe che giravano, ma fin da bambino, fin dall'età di 11-12 anni, è stato sempre uno sperimentatore e questo certo grazie al padre. Per cui a 12 anni ha costruito per esempio la sua prima bobina di Tesla o Tesla Coil, che è una sorta di, detta volgarmente, una macchina per fare i fulmini. Detta molto semplice, dove ha usato un vasetto di Vicks Vaporub come contenitore, ha usato una pompa da bicicletta con tanto di ago di quelli per riempire i palloni da calcio e altre parti prese da una discarica. E con una presa, e funziona ancora, io l'ho usata questa bobina, con una presa attaccata al muro lui poteva generare dei fulmini lunghi circa 3-4 centimetri e produrre in questo modo anche ozono che poi si sentiva spargere nella stanza. Allo stesso tempo lui ha fatto tanti esperimenti diversi, tra cui anche esperimenti legati alla droga. E è molto importante questo aspetto perché mi permette di ricollegarmi a quanto tu raccontavi. Lui, per esempio, ha sperimentato come separare le varie parti all'interno della cannabis. Ora, non è che questo sia una cosa tanto straordinaria per un chimico, è straordinario quando a farlo è un ragazzino di 16 anni con le competenze che acquisiva leggendo sui libri. E ci tengo a dirlo perché quando lui era sedicenne non esisteva Wikipedia, non esisteva internet, esistevano soltanto i libri e le conoscenze si acquisivano soltanto studiando. Quindi, per quanto possa essere visto come un ragazzo bizzarro con delle fantasie strane, magari con delle intenzioni strane. Lui era uno studioso ante litteram, se confrontiamo questo con quelli che sono gli studiosi dell'università, perché poi lui non l'ha mai fatto all'università. E quindi con un barattolo da conserve, un coperchio rovesciato su cui ha messo del ghiaccio e un fornelletto ad alcol, è riuscito a separare le varie componenti, quindi la componente allucinogena dalla componente puramente rilassante all'interno della cannabis. Allo stesso tempo ha studiato le piante, quindi è diventato una persona, sì, amatoriale, ma con una certa esperienza in botanica, e mi ha rivelato un giorno che andando in giro per i boschi il numero di piante allucinogene è talmente elevato che se uno le conoscesse tutte potrebbe tranquillamente fare costanti viaggi e con le varie funzioni, quindi quella che ti rilassa, quella che ti fa vedere la realtà in modo distorto, quindi più in stile LSD, no? Per esperienze allucinogene, e quella che è meglio non usare perché poi può dare delle conseguenze di lungo periodo. Ecco, questo è Stefano, che però non è che si è occupato soltanto di questa parte, ma ha sviluppato tutta una sua serie di competenze tecniche e competenze anche storiche. Quindi dal punto di vista tecnico è uno che ha detto a un certo punto ho deciso di vivere in campagna, isolato in un bosco, so che c'è una sorgente e userò la sorgente per farmi la mia energia elettrica. Si è costruito con le sue mani da solo una micro bobina che si alimenta semplicemente con l'acqua di questa sorgente, facendo anche le varie vasche, calcolandosi le portate e tutto quanto. Si è costruito le lampadine, formandosi lui la fibra di grafite per farle diventare delle lampadine a grafite, che sono le lampadine più antiche. E dal punto di vista storico si è studiato tutta la ricetta per produrre il garum, per cui quando sei suo ospite lui ti offre tranquillamente del garum da mettere o sul pane abbrustolito stile bruschetta o sull'insalata. Cosa ne pensi di questo personaggio? Andresti a trovarlo?
Io andrei a trovarlo subito e vorrei diventare sua amica, e riflettevo sul fatto che quindi i nostri boschi contengono delle droghe legali. Questo fa venire abbastanza i brividi.
Non so se siano legali, cioè tu sai che...
Le
piante sono legali.
Sì, esatto.
Ma te ne dico una, non rivelerò il tipo di pianta, ma c'è una pianta che se ne prende la linfa senza fare nessun tipo di trattamento, si hanno delle esperienze importanti e che cresce selvatica anche lungo i bordi della strada, è considerata una pianta infestante.
Infatti, quindi...
La legalità non è legata alla pianta, di fatto, è legata alla sostanza. Cioè la sostanza può essere già elencata nell'elenco delle sostanze illegali, però non si può impedire alla pianta di produrla.
Esatto, cioè, a noi di raccoglierla.
Quello forse sì. Perché di fatto, se ci pensi, ora stiamo entrando in un settore diverso da quello che era lo scopo, ma a noi piace divagare. La stessa cannabis di fatto è canapa indiana, ed è una pianta che nasceva negli stani, che nasceva libera e infestante, tra l'altro. Non era una pianta coltivata, poi è diventata una pianta coltivata quando è stato l'interesse. Lo stesso vale per la pianta di coca, sono degli arbusti.
Sì, certo, però diciamo che adesso per la giurisdizione italiana raccogliere... Sparo a caso, il tarassaco non è illegale, se il tarassaco contenesse delle proprietà allucinogene i carabinieri non ti fermerebbero mentre sul lato della strada lo stai
estirpando. Esatto, assolutamente sì. Beh, ma se ci pensi, le foglie di coca tu le puoi portare in Italia.
Certo.
Cioè veramente,
sì, sì.
Cioè, tu puoi portare le foglie di coca e le puoi masticare, ma non puoi usare la cocaina. Ha un senso, adesso non sono qua a difendere una parte piuttosto che l'altra, non è il mio ruolo in questo caso, ha un senso perché mangiare le foglie di coca ha un impatto sul corpo che è molto più basso rispetto a... Ma di piante che hanno droghe legali ce ne sono tante, la pianta del caffè, la pianta del tè, la pianta del tabacco.
Certo, guarda, visto che stiamo parlando di ingerire strane sostanze, ti parlerò del picacismo. Avevamo già accennato alla cosa in una delle scorse puntate, mi pare in quella sul libro. Ecco, è un disturbo del comportamento alimentare che porta all'ingestione di sostanze non nutritive, non edibili, quindi carta, legno, metalli, terra, gesso, eccetera. Ed è più diffusa di quanto pensate. Ne soffrono non infrequentemente anche le donne gravide che avendo bisogno di particolari minerali, ad esempio, testimoniano di desiderare di mangiare la terra oppure addirittura i gessetti che si usano per scrivere sulla lavagna. E io nel mio piccolo mi ricordo che da bambina cercavo di mangiare il rivestimento dei sedili della Fiat di mio nonno e forse me ne gusterei un piatto anche oggi, mi viene ancora l'acquolina in bocca quando ci ripenso. Ma autobiografismi a parte, il nome picacismo deriva da Pica, ovvero gazza, ricorderete tutti Paradiso 1 di Dante in cui viene fatto riferimento proprio alle piche, che è un animale che tradizionalmente si pensa becchi sostanze non commestibili. Ecco, ci fu un personaggio capace di trasformare questa malattia in arte. E sto parlando di Michel Lotito. Lo dico in francese perché era francese, ma
Oggi
probabilmente
sei
aveva origini
particolarmente
italiane.
francofila, però.
Cosa?
Diciamolo che sei particolarmente francofila oggi, eh.
È vero, è vero. E che visse tra il 1950 e il 2006. E voi potrete dire, poverino, è morto solo a 56 anni. In realtà è quasi miracoloso che lui abbia vissuto così tanto, perché nei suoi spettacoli, non fatelo a casa, ingeriva metallo, vetro, gomma, eccetera, eccetera. Vi faccio l'elenco degli oggetti da lui mangiati nella sua carriera di showman. 18 biciclette, 15 carrelli della spesa, 7 televisori, 6 lampadari, 2 letti, un paio di sci, un computer, un aereo leggero, tutto, un
Scusa,
letto ad
sono
acqua,
rimasto colpito.
500 metri di catena in acciaio, una bara con maniglie e ovviamente la targa del premio dei Guinness dei primati che gli avevano conferito. Si stima che tra il 1959 e il 1997 Lotito avesse mangiato quasi 9 tonnellate di metallo. Paolo, tu che sei un metallurgista, cosa hai da dire su
Ha
questo?
fatto la cura del ferro.
La mela chiodata, dice.
Per esempio, ma c'è un comico genovese d'altri tempi, Gilberto Govi, che in una delle sue commedie diceva proprio questo: ma se uno è basso di ferro, cosa deve fare? Deve mangiare i binari del tramvai? Lotito
Lui ha esagerato, diciamo.
avrebbe detto: ma certo, what else? Beh, ma a questo punto, se ti posso raccontare anche io un aneddoto alimentare, c'è una tomba nel Nevada che recita questo, ed è stata fatta nel 1908. Dice: qui giace un uomo di cui non si conosce il nome, ma che morì per aver mangiato la pasta dei libri.
Wow, quindi un colto.
Diciamo che aveva interpretato un po' male il fatto di divorare i libri. Non ha proprio
Sì, l'aveva preso
capito.
troppo alla
Un po'
lettera.
troppo alla lettera, però di fatto questo uomo era un vagabondo e che si trovò al di fuori di un'area in cui stavano producendo carta per i libri. Ed è una carta che ha un profumo e un sapore particolarmente dolce. Quindi lui si suppone si sia confuso con un altro tipo di pasta, oppure era così affamato che non ha saputo resistere e se ne è nutrito fino a morirne di indigestione.
Ah, quindi non perché aveva dei veleni, ne
No, no,
mangiò troppa. Fantastico.
che anche questo è assurdo, capi? Perché sai, se mangi la cellulosa, noi non abbiamo gli enzimi per digerirla, quindi così come entra, esce. Poi certo, se cominci ad avere all'interno gli sbiancanti che mettono ora nella carta, ti avveleni pure. Però all'epoca era la colla che usavano per tenere insieme la fibra. Ma anche lì
Certo.
spesso la colla era una colla prodotta con prodotti. Tu sai che una delle colle classiche è la colla di farina. Per
Sì,
esempio,
certo.
che è semplicemente acqua e farina, no? E quindi, oppure l'albume d'uovo, cioè, volendo ci poteva anche stare. Poi sicuramente ha mangiato nell'insieme una serie di cose che non erano proprio ottimali per l'alimentazione. Però c'è questa tomba che recita proprio di quest'uomo sconosciuto, ma tutta la cittadinanza in qualche modo lo ha adottato anche come leggenda urbana locale. E quindi gli
Certo.
ha dedicato una tomba con tanto di epitaffio in cui si descrive come è morto.
Sì, che poi per un senza tetto, un clochard, ovviamente già avere una tomba non è male, soprattutto nell'antichità questo è sconvolgente. E quindi diciamo è diventato famoso per come è morto.
Eh sì.
E non è male. Senti, restando negli Stati Uniti, ti vorrei parlare anche di John James Audubon, vissuto tra il 1785 e il 1851. È un personaggio celebre per essere stato un ornitologo e un disegnatore naturalista, ma a noi interessano fino a un certo punto le sue tavole. A noi importa della sua vita davvero rocambolesca. Prima di tutto non si sa precisamente chi lo avesse messo al mondo. Nacque nell'odierna Haiti, figlio probabilmente di un donnaiolo incallito, un creolo ufficiale della Marina francese, compagno di merende di Lafayette e Washington, e di una schiava di origini congolesi, morta pochi mesi dopo la sua nascita. Forse, perché in realtà se guardiamo i dipinti che lo raffigurano, non sembra figlio anche di una africana. La famiglia comunque pensò bene di portarlo in Francia durante la Rivoluzione francese, visto che era un momento tranquillo, ha detto, ma perché non fare una gita in Francia?
Lo cresce culturalmente in un luogo importante, comunque.
Esatto. E a Parigi studiò presso l'atelier di Jacques-Louis David. Mi raccomando, Jacques, non Jean. Jean-Louis David è il parrucchiere. E la mia non è una battuta così peregrina, come potrebbe sembrare, perché purtroppo l'ho sentito, oltre ad aver letto Lutero con l'apostrofo, che era diventato di colpo Lutero. Comunque,
È una questione di accento,
è una questione
comunque.
di accento e di apostrofo
Ma sì,
molto importante.
infatti.
Comunque, tornando al nostro Audubon, per non doversi arruolare nell'esercito di Napoleone, perché era un pacifista, emigrò negli Stati Uniti con un falso passaporto su una nave di quaccheri. Arrivato a New York, si cuccò immediatamente la febbre gialla e, per fortuna, non morì, guarì in qualche modo e divenne un indefesso viaggiatore, scopritore di nuove specie. E quando non aveva un soldo, cosa che gli era capitata più di una volta, sfamava la propria famiglia con caccia e pesca. Quindi ce lo possiamo immaginare anche come una sorta di redneck. Bene. C'è però un fatto che a me ha incuriosito particolarmente, che riguarda appunto proprio le sue origini. Perché alcuni complottisti pensano che in realtà fosse niente po' di meno che Luigi XVII di Francia, per intenderci il figlio di Luigi XVI e di Maria Antonietta, quella delle brioche. In realtà è del collo che è volato, ovviamente. Teoricamente, il figlioletto era deceduto circa 10 anni nel 1795, ma c'era chi giurava che l'ornitologo in realtà fosse esattamente Luigi XVII, che qualcuno poi aveva portato nelle isole caraibiche per farlo sparire. Sta di fatto che però il nostro caro John James non cercò mai di rivendicare il trono, nemmeno nei momenti in cui era obbligato a mangiare scoiattoli per non morire di fame.
Beh, era volato via, possiamo dirlo, quindi era un ornitologo. Ma
Esatto.
pensa a te, che cioè, l'unico Luigi con un po' di cervello in testa. Pensa come sarebbe
Sarebbe stato,
cambiata.
infatti, anche questo testimonia a sfavore della teoria complottista.
È un po' strana sta cosa, vero? Allora, chiudiamo rimanendo nelle Americhe, anche se tu comunque un passaggio in Francia l'hai fatto, perché oggi sei proprio francofila fino in fondo, e ti voglio raccontare la storia di Marta. Marta non è una italiana, ma è una brasiliana, quindi il suo è un nome vero. Non dirò il cognome perché è persona che potrebbe essere anche conosciuta in quanto ancora vivente, eccetera. Marta è figlia di una famiglia di generali, di militari che hanno avuto una forte importanza e sono stati molto attivi sia nella guerra di indipendenza dell'Uruguay, sia nelle varie guerre di indipendenza e di autonomia del Brasile. Quindi suo nonno, suo padre, e suo padre è stata una figura molto importante per Marta, che ne parla ancora oggi con le lacrime agli occhi, in quanto morì troppo giovane, all'età di 52 anni, quando lei era ancora una ragazzina, ma ciononostante l'ha formata e le ha raccontato un sacco di storie. Lei racconta di suo padre veramente con grande commozione, dicendo che era un vero generale, un vero ufficiale, quindi con portamento e nobiltà che si riconoscono ai gentiluomini ufficiali, e e con anche però una bontà d'animo notevole, al punto che tra i vari aneddoti della sua vita c'è quello di essersi fermato con un suo attendente quando vide un povero al bordo della strada in un canale, in un fosso infreddolito, e diede a lui il proprio pastrano dicendo: tanto poi in caserma ne potrò trovare altri, ma lui ne ha bisogno adesso. Questo è giusto un aneddoto che racconto. Lei è nata e cresciuta in una città di confine, dove sul viale principale c'è un monumento e a destra sei in Brasile, a sinistra sei in Uruguay. Quindi proprio c'è una differenza minima tra le due culture, a parte il fatto che da un lato si parla spagnolo e dall'altro si parla portoghese, o anzi brasiliano, che è una variante del portoghese. Marta cresce in questo ambiente, cresce in un ambiente che è quello dei gauchos, cresce in un ambiente in cui gli uomini la guardano, anche se lei è piccolina, è minuta, non si ritiene bella, non si è mai ritenuta bella, e la vogliono perché lei comunque è una giovane donna. Il gaucho che arriva dopo aver cavalcato con le sue mandrie per giorni e giorni pretende che lei balli con lui. E lei dice no, perché dovrei? E allora lui esce, prende una zolla di terra con sopra dell'erba e dice: questo lo darei alla mia cavalla, lei sarebbe più gentile di te. Ok, questa è come cresce Marta. Marta cresce, la madre rimane vedova e quindi decide di crescere lei e sua sorella nel migliore dei modi, dicendo: voi dovete studiare all'università, anche se erano un po' ribelli e tutte e due non è che avessero così tanta voglia, ma erano molto curiose, culturalmente molto ma molto preparate, e quindi va all'università, studia giurisprudenza, incontra durante la sua parte universitaria tutta una serie di personalità che diventeranno poi chi ministro della cultura, chi ministro della giustizia, chi ministro dello sport all'interno del governo brasiliano. Ancora adesso ci sono persone del ministero che lei conosce, che può dire di aver frequentato come compagni di università. Ma lei non diventa nulla di tutto ciò. Lei avrebbe la possibilità, perché avendo un padre definito tra la lista degli eroi, ha possibilità infinite all'interno di qualunque governo, e lei no. Lei finisce l'università e la madre le dice: questo è un biglietto d'aereo per andare in Europa e ora sei laureata, quindi il mio lavoro finisce qua. Qua hai $1,000, da questo momento in poi la vita è tua. Se deciderai di fare la prostituta, sarai una prostituta colta, forse più colta dei propri clienti. Marta non prende questa provocazione, anche se ne farà tesoro come memoria, e secondo me è molto importante tra l'altro. Decide di trasformare il suo biglietto d'aereo in biglietto di nave e comincia il suo giro personale del mondo, passando anche dall'India, dove incontrerà un uomo che era un capitano di lungo corso di camogli e che la porta, dopo varie vicissitudini, in terra di Liguria, che diventerà la sua terra d'elezione. E come finisce la storia di Marta, che non è ancora finita, quindi come si evolve? Si evolve nel acquisire, sempre grazie a quello che divenne poi suo marito, una libreria, che è stata una libreria storica definita la libreria Azteca, nel centro dei vicoli di Genova, in piazza Sozziglia. Ora non esiste più, quindi ne posso parlare tranquillamente. E Marta lì ha venduto libri per tipo 30-35 anni, diventando la Marta che ancora oggi tutti conoscono nei vicoli. Un riferimento, una persona che sapeva avere una parola per tutti, non sempre gentile, ma sempre giusta.
Sì, riflettevo quando parlavi che camogli deriva da a casa le mogli, almeno a me, camugi, a me avevano detto che aveva il riferimento che, visto che c'erano moltissimi marinai che partivano, le mogli poveracce restavano a casa, mentre lui la moglie se l'è portata.
Su camogli possiamo raccontare diverse leggende, ma credo che questo sarà oggetto di un'altra puntata, perché non so te, ma io... tutto questo mangiare di cui abbiamo parlato, compresi i croissant di Maria Antonietta, mi ha messo un certo appetito.
Anche a me. Io vorrei mettere dentro un po' di metallo in una brioche e vedere se sono degna di Lotito.
Allora, io lo faccio, ma poi lo tiro fuori, per cui taglio la brioche a metà, poi ci metto cose più commestibili. Perché sai, la metallurgia io ce l'ho già tutta intorno, quindi mangiarla anche...
È vero, ma poi l'oro è edibile, quindi voglio dire, mi faccio una brioche preziosa.
È la cosa più inutile che uno possa mangiare, però sì.
Però hai mangiato dell'oro.
Sì, ma c'è un liquore che veniva fatto in Messico con delle foglie d'oro dentro. Io l'ho anche bevuto. È inutile, ma sì,
Ti
cioè,
senti prezioso, però.
tantissimo. Soprattutto poi ti rendi conto che l'oro è lo sterco del diavolo.
Fantastico, io su questo chiuderei e
Mi sembra giusto.
direi che avete ascoltato mille cose da dire con Paolo Piccardo e
Milena Contini.
su Unigeradio, la voce dell'Università di Genova, per scriverci, fare domande, commenti o essere invitati a partecipare o lasciare un saluto, scriveteci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire. E voglio fare una spoilerata. Tra non molto, non dico quando, ci sentirete anche in diretta.
Sei la prima che lo dice. Va bene. A tutti, ciao.
Ciao!